Cagliari, in una bellissima piazza, in un bellissimo belvedere, in compagnia della dirigente scolastica del circolo didattico Santa Caterina. Dottoressa, mi racconta un po', questa è una scuola storica, mi diceva che ha più di 100 anni, lei è dirigente già da 6 anni,
sì.
Mi racconta un po' che fate, è una scuola coloratissima, una scuola museo.
Sì, è una scuola museo, io sono arrivata qui 6 anni fa e piano piano abbiamo scoperto, anche se le insegnanti che lavoravano qui sapevano che c'erano tanti tesori, solo che piano piano ci siamo rimboccate insieme le maniche, allora siamo andati a vedere nel sotterraneo, abbiamo visto che c'erano tante belle cose da far vedere anche ad altri bambini, ad altre persone, e abbiamo cominciato a ripulire, abbiamo pulito, anzi hanno pulito gli insegnanti, perché purtroppo lo Stato non ci sovvenziona per questo. E quindi insieme agli insegnanti, io dal punto di vista organizzativo, burocratico, loro anche manuale, devo dire la verità, con mascherine per la polvere, per insetti vari, abbiamo ripulito, abbiamo rintracciato tutto ciò che poteva interessare anche il territorio, e poi abbiamo aderito anche alla giornata, a una manifestazione che c'è tutti gli anni, Monumenti Aperti, apriamo tutti gli anni, la prima volta abbiamo avuto quasi 4.000 visitatori, i bambini anche di prima elementare hanno fatto da guida a tutti i visitatori, compresi i turisti che parlavano inglese, francese o spagnolo, molto bravi, molto preparati sulla storia della scuola e sulla storia in generale. I bambini li vedo sempre molto sorridenti quando arrivano qui, non se ne vogliono andare, quindi vuol dire che la scuola funziona, e quindi vuol dire che qui ci sono anche delle alte professionalità. Diamo molta attenzione, tutti quanti insieme, non soltanto il dirigente staccato dagli insegnanti o gli insegnanti o i collaboratori scolastici, che sono bravissimi, sempre molto disponibili, lavorano anche più dell'orario concesso loro, e tutti quanti insieme lavoriamo, abbiamo un unico scopo, il benessere dei bambini, non solo un benessere cognitivo ma anche emozionale, affettivo, relazionale, comunicativo, infiliamoci un po' tutto. E che dire ancora della scuola? Posso dire soltanto che vorremmo avere un pochino di più di attenzione da parte di chi sta in alto, e che magari venissero ogni tanto a trovarci, ma anche invitati non si presentano, se non il comune, devo dire che è sempre stato presente il comune di Cagliari nei nostri confronti.
Ma da queste aule colorate già si respira proprio.
Questa è tutta opera dei bambini, anche durante un progetto che è durato un anno e che è stato aperto anche al territorio, perché sono venute qui altre scuole a lavorare con i bambini, a giocare e a imparare. Era una manifestazione che è cominciata l'anno scorso, il 23 ottobre, si è conclusa con convegni, si è conclusa con l'interesse diretto anche dei genitori, anche la collaborazione diretta dei genitori a tutti i progetti che si mandano avanti.
Quanti studenti conta questa scuola?
Allora, in tutto, 4 plessi, sono 590 oggi. Gli insegnanti adesso, che di base come organico ci sono 43 insegnanti di posto comune, più l'inglese, più l'handicap, che è abbastanza presente, perché, ripeto, ci sono delle persone molto capaci e quindi i genitori si affidano molto volentieri agli insegnanti di sostegno, che sono molto brave.
Studenti stranieri ne avete?
Moltissimi, insomma, ne abbiamo una buona parte, ne abbiamo qui in questo plesso, ne abbiamo in altri, ci sono filippini, brasiliani, francesi, cioè ce ne sono da tutte le parti.
Ma sono studenti di prima o seconda generazione? Sono nati nei loro paesi di origine o sono
qualcuno è nato nel paese d'origine, quest'anno ne abbiamo avuto filippini che sono arrivati, qualcuno è arrivato anche la settimana scorsa e non parlava l'italiano e già adesso capisce e parla l'italiano. Anche lì abbiamo insegnanti che si sono specializzati proprio in questo settore. E ogni anno, anche quest'anno, considerata le nuove normative sui disturbi specifici dell'apprendimento, le insegnanti stanno seguendo un corso di specializzazione per la DSA, che è intensivo ma molto molto complesso, in modo tale da poter seguire questi bambini che sono in aumento.
E certo, con queste migrazioni sicuramente sì. Questo favorisce.
No, ma anche bambini nostri, c'è l'aumento di questi disturbi, magari non c'è l'aumento, adesso si stanno individuando questo tipo di disturbo, si sta individuando ora e si sta finalmente capendo che sono molto importanti, perché un bambino disortografico non è un bambino da punire, è un bambino da aiutare, come un bambino dislessico, come un bambino disgrafico, come un bambino discalculico, perché fino all'anno scorso non c'era una normativa che riguardava questi disturbi.
Sì, vanno intercettati quanto prima,
sì,
proprio per ridurre nel tempo.
Si sta pensando, anche se la dislessia per esempio è diagnosticabile verso i 7-8 anni, si sta pensando di prevenire questo tipo di disturbo o di stare attenti dalla scuola materna, insomma, come tutte le cose, insomma, non è che io, cioè, se io voglio far amare la scuola a un bambino, non ci devo pensare quando il bambino non l'ama più, ma io penso che ci devo pensare prima che il bambino arrivi a scuola.
Allora, è molto interessante, noi avevamo già fatto due chiacchiere con lei in passato e avevamo visto proprio questa sua dedizione oltre la scuola, direi.
Oltre,
esatto,
sì.
Questo oltre la scuola, proprio perché lei ha una competenza, credo, anche proprio in campo psicopedagogico.
Sì, sì. Diciamo, in pedagogia ho seguito, diciamo, un indirizzo neuropsichiatrico anche, quindi
vi occupate di una fascia di età estremamente delicata, per cui più strumenti si hanno più risposte
meglio,
si possono dare,
cioè, ci sta meglio tutti insieme, ecco questo. Infatti gli insegnanti, ripeto, stanno seguendo un corso che effettivamente è complesso e anche pesante, perché gli insegnanti la mattina si fanno le loro ore di scuola e oltre quelle si fanno pure 4 ore di corso di formazione.
Però spesso gli strumenti efficaci sono quelli che ti...
Però sono entusiaste. La motivazione può venire anche dal fatto che magari dall'altra parte, nel mio piccolo, il dirigente è più disponibile per certe cose, è un po' più elastico, un po' più flessibile, sempre considerando il rispetto di determinate leggi, prescrizioni che esistono non solo per loro ma anche per me, ecco, io credo. Poi problemi, ripeto, ce ne sono tanti, però almeno questi li stiamo evitando, i problemi di conflitto e i problemi di che non si risolvono mai, che si portano dietro per anni e che se li porta dentro e che creano burnout per gli insegnanti oppure per il dirigente, questi cerchiamo di evitarli, ecco, finché possiamo.
Senta, quindi una scuola veramente attenta perché lei è particolarmente attenta,
ma anche agli altri, insieme,
tutti insieme. E comunque anche come racconta, già aperta al territorio. Allora, avete partecipato e state aderendo a questo progetto Nonni Sud Inter, cosa aggiunge il fatto comunque nuovamente di portare questi anziani che verranno a seguire lezione dai vostri studenti
perché
giovanissimi?
Mi ha come mai l'ho notato, ecco, prima di tutto, perché poi sono stata io a portarlo in collegio, a presentarlo. Perché? Perché non si fa altro che parlare, sentire anche al telegiornale, in molte alla televisione in continuazione, che dobbiamo rivalutare i nonni, che dobbiamo rivalutare i nostri rapporti e che il nonno non è un'entità a sé e che solo per il semplice fatto che ha una certa età e che quindi non può offrire certe cose, non ne possa offrire per niente. Ecco, io credo fondamentalmente invece che la famiglia sia importantissima. Molti dei nostri bambini vengono accompagnati a scuola da nonni, vengono ripresi all'uscita dai nonni perché i genitori lavorano tutti e due, e questo mi fa supporre che tutto il giorno, quando non ci sono i genitori, i bambini stiano con i nonni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque noi ci dobbiamo aprire anche verso i nonni, perché i nonni, a parte il fatto che sono di un'altra generazione, potrebbero avere strumenti diversi rispetto ai nostri, anche di stili educativi diversi, potrebbero essere migliori loro dei nostri, no? E perché non conoscerli, perché non stare insieme e vedere che cosa ne pensano anche di noi, e noi come ci presentiamo, anche loro possono crescere, non è che loro hanno finito di crescere, oppure ecco, possiamo crescere anche noi con loro. Il rapporto diretto con delle persone anziane che hanno vissuto, che conoscono delle storie, che ci possono dare e offrire tutta una serie di cose, io le chiamo cose perché sono tante, sono troppe, non posso definirle, è affetto, è socialità, è storia, è geografia, tante cose. Quindi attraverso questo progetto poi lo imposteranno, anche vedranno anche quali contenuti utilizzare per rapportarsi ai nonni bambini, perché è chiaro che se io lo faccio diventare questo progetto soltanto una cosa meccanica, il vero obiettivo non è quello di insegnare la meccanica, perché altrimenti io penso che un progetto sarebbe stato fatto per le persone anziane, li insegniamo a utilizzare il computer, punto, finito, no? Il vero obiettivo è quello di avvicinare due, tre generazioni, perché tra l'altro il bambino sta col nonno, le insegna qualcosa, il bambino torna a casa, parla con i suoi nonni che magari hanno l'età di quel nonno, lui è fatto così, ma tu la pensi così, ecco, soltanto questo ci dice che cosa succede o può succedere. Ma anche per gli insegnanti, perché se scelgono un contenuto, se è storia, devono stare lì, anche il nonno farà delle domande, anche il bambino. Questo è il modo migliore per imparare, per stare insieme, secondo me. Ecco perché mi ha interessato, perché il PC diventa finalmente uno strumento per stare insieme, per collaborare, per conoscere, per tutta una serie di cose, insomma, che è il mondo della scuola, perché se noi non, cioè il mondo della scuola non è insegnare, istruire e formare, e dentro quel formare c'è anche l'istruzione, e se io formo ho delle persone colte, se io non formo ho solo delle persone che conoscono la memoria, la storia, la geografia, la matematica.